pareggia in casa con il Cesena, il Perugia vince 1-0 con la Juve con un gol del povero Renato Curi. Ma il secondo calciatore valsusino ad avere sfiorato la Serie A è stato il papà di Paolo Bertini, Guido, che negli anni 50 era nella rosa della Juventus, riserva di Giampiero Boniperti, che proprio negli anni 70 per 19 anni è stato il presidente poi della Juventus. Il papà di Paolo giocò a Susa con la maglia della Juve in una memorabile partita Susa-Juventus, che gli anziani di queste parti ancora ricordano e raccontano. E mentre Paolo, proprio in football, ma ne parleremo dopo, racconta l'emozione e la soddisfazione di avere disputato una partita e condiviso il campo con il papà a fine carriera. Allora, in questo incontro, io mi limito ad una breve introduzione, poi lascio la parola a loro, sentirete parlare di calcio, quindi sia quello evocativo, narrativo, più metaforico del libro di Paolo, sia quello reale, concreto, giocato da Paolo Sollier. Ma non del calcio di adesso, quello che è in mano alla finanza, ai diritti TV, agli introiti pubblicitari, o che fanno di un campione come Cristiano Ronaldo un brand dal valore patrimoniale di centinaia di milioni. Un calcio nel quale, lo ha detto proprio Paolo Sollier in un'intervista, le emozioni e i sogni si sono trasformati in merce. No, sentirete parlare di un calcio, in qualche modo anche di un mondo perduto, che adesso non c'è più, ma rimane un luogo della rimemoria, fatto di ricordi anche sensoriali. Ora, qualsiasi livello lo si sia praticato, a me viene in mente l'odore del pallone bianco, quello con i pentagoni neri, del pallone di cuoio, molto diverso dall'odore che hanno i palloni sintetici di adesso. Mi viene in mente l'odore dell'olio di canfora che ci si spalmava sui muscoli per riscaldarsi, o il rumore dei tacchetti sul pavimento nello spogliatoio prima di entrare in campo. Ora, quando si parla di memorie e di ricordi, ci sono un po' dei rischi. Woody Allen diceva che un ricordo non si sa se è qualcosa che abbiamo o qualcosa che abbiamo perduto, e senza volermi allargare a citazioni troppo colte, forse non saremo completamente immuni dalla retrotopia, il neologismo inventato dal sociologo polacco Zygmunt Bauman, che è l'inverso dell'utopia, o meglio un'utopia rivolta all'indietro, quella che ci porta a collocare nel tempo passato l'immaginazione di una società migliore. Ed è proprio per evitare questo rischio che Paolo Sollier scrive nella prefazione di Football: le storie raccontate appartengono al passato, certo, ma sono molto lontane dalla paralizzante retromania che spesso ci ammorba. Ci insegnano invece a valorizzare le esperienze usandole come punto di riferimento per allontanarsene con un'energica malinconia. Non torneranno più, ma ci hanno insegnato quasi tutto. E allora io credo che anche parlando di storie che nascono dentro un campo di calcio, ma poi escono di lì e diventano qualcos'altro, possiamo provare a immaginare, come facciamo in questi quattro giorni, qui in questi prati, che un altro mondo è possibile e che anche quel football lontano nel tempo possa tornare a rivivere di nuovo oggi. È l'epilogo del libro di Paolo, dedicato al figlio Alessandro, che è qui davanti. Prima di parlare di football, però, farei, per usare un termine calcistico, una triangolazione, quindi io darei la palla a Paolo Sollier, che poi parlerà del libro di Paolo Bertini. E di Paolo Sollier faccio una presentazione un po' da tifoso, perché lui, per chi come me e come tantissimi della nostra generazione, da ragazzo giocava, comunque era appassionato di calcio ed era pure di sinistra, lui era, probabilmente una parola che non gli piace troppo, però era assolutamente un mito, era valsusino, giocava in Serie A, però era un calciatore ribelle, non tanto in campo, dove peraltro era correttissimo, ma nel suo modo di vivere fuori dagli schemi del mondo del calcio. Lui diceva: dove è scritto che un calciatore non può avere delle idee? Era il calciatore rosso, militante politico di Avanguardia Operaia, dico ai più giovani, era una formazione, noi la chiamavamo la nuova sinistra, ma in qualche modo della sinistra extraparlamentare. Ancora adesso si parla di dov'è la nuova sinistra. E mentre gioca al campionato di Serie A fa attivamente campagna elettorale per la lista di Democrazia Proletaria, va ad attaccare i manifesti. Ora ve li immaginate, Buffone, Belotti, che durante una campagna elettorale escono per il centro di Torino e vanno ad attaccare dei manifesti. Quando era in Serie B fece una scommessa con un dirigente del Perugia che ad ogni suo gol come premio partita doveva sottoscrivere 2 abbonamenti al Quotidiano dei Lavoratori, che era il giornale di Avanguardia Operaia. e in quel campionato tra l'altro di gol ne fece parecchi, rifiutava gli autografi. Quando era in ritiro precampionato lo venivano a trovare i compagni di Avanguardia Operaia. Nell'anno del campionato in Serie A, pensate a tutto quello che si sta scrivendo sulla casa multimilionaria che sta cercando, forse ha anche trovato Cristiano Ronaldo. Lui abitava in un appartamento nel centro di Perugia, in una specie di comune, insieme a due studenti universitari. Gianni Mura, il famoso giornalista sportivo oggi di Repubblica, va a fargli un'intervista in casa e rimane colpito e sottolinea che è una casa piena di libri, ma lui i libri li regalava anche ai suoi compagni. Mi viene in mente un articolo che ho letto qualche anno fa, mi pare proprio su Repubblica, di una giornalista che fa un'intervista a casa di Fabrizio Ravanelli, giocatore molto popolare degli anni 90, tra l'altro perugino, è stato celebre soprattutto per il suo periodo nella Juventus, ma ha esordito e poi chiuso la carriera proprio nel Perugia. E la giornalista scrive che è rimasta colpita, viceversa rispetto al trattamento di Paolo, perché in tutta la casa non c'era né un libro né una libreria. Anzi, uno c'era, era un libro di Alba Parietti, perché Ravanelli era stato a una presentazione qualche giorno prima e gliel'aveva regalato. Ma, come credo tutti sappiate, Paolo di libri ne scrive anche uno, questo qui, Calci e sputi e colpi di testa. Io l'ho riletto nei giorni scorsi, è forse un po' datato, ma è un formidabile specchio di quei tempi là, Questa è la copertina in cui lo vedete in azione a San Siro contro l'Inter, ma lui sempre a San Siro, invece contro il Milan, segnò l'unico gol in Serie A della sua carriera che gli venne ingiustamente annullato. Oggi il VAR gli darebbe ragione. Però io ho qui anche la copertina, quella veramente mitica, iconica, di lui, l'edizione del 76, questa invece è una riedizione del 2008, con la maglia del Perugia, che era pure rossa, saluta, era un suo gesto abituale, la curva con il pugno chiuso. Allora, questo è Paolo Soglier, quindi un giocatore e un uomo che, a differenza dei calciatori che vivono nelle loro torri d'avorio, era completamente dentro la società, il modo di vivere di quegli anni, ne prendeva parte, era partigiano, si schierava esprimendo idee e, dal mio punto di vista, credo dal nostro punto di vista, dalla parte giusta, che è ancora quella dove evidentemente sta tuttora.
Si sente, sì. Ma io credevo fossimo qui per parlare del libro dell'altro Paolo, perché veramente... No, nel senso che la mia storia ormai la conoscono tutti, mi ha anche un pochino annoiato. Nel senso che negli anni ovviamente ci sono state tutta una serie di cose belle e di polemiche che francamente adesso mi interessano abbastanza poco. Io invece vorrei proprio tornare su quello per cui ci siamo convocati qui, cioè questo libro che ci porta, come hai accennato tu prima, ci porta indietro nel tempo per quasi fotografare, filmare una situazione che oggi non c'è più, un mondo di rapporti che probabilmente oggi sono molto diversi, altri sono addirittura scomparsi, e trasmette un altro modo di stare insieme, soprattutto per i ragazzi più giovani, perché come prima era anche stato accennato, oggi l'accesso al calcio non avviene più attraverso, al calcio ma anche agli altri sport, non avviene più attraverso il gioco. Cioè a quei tempi, lo dico per quelli più giovani, funzionava così. Ci si vedeva una banda di disgraziati negli spazi che erano disponibili dove si viveva, si organizzava la giornata attraverso qualche gioco che poteva essere il nascondino oppure la gara con le cerbottane oppure la partita di calcio. Dopodiché autonomamente si decideva come passare la giornata, come stabilire le regole, addirittura poi parlando di calcio c'erano i gruppi che si erano fatti il campetto, c'erano delle regole che si decidevano comunemente, cioè era un modo di autogestirsi. Questo oggi è scomparso. Questo modo di autogestirsi ti portava a livello emotivo ad essere ovviamente molto più coinvolto, ma a divertirti anche molto di più, perché partecipavi a una cosa che ti eri inventato tu, magari facendo una stupidaggine, però l'avevi inventata tu. Oggi invece il panorama è molto diverso. Per accedere allo sport i ragazzi ormai devono passare da una cosa già organizzata. Cioè è tutto già preparato, c'è un istruttore che ti invita a fare delle cose, ti prepara degli esercizi. So che nel mondo dei settori giovanili c'è ancora qualche istruttore che ha la buona idea di concedere ai ragazzi un giorno o due alla settimana per organizzarsi, per l'auto-organizzazione, e questo è qualcosa che va bene. Però proprio quel senso di divertirsi attraverso una cosa che hai inventato tu, che hai preparato tu, credo che sia purtroppo scomparsa. E su questo, vabbè, che dobbiamo fare? Non è che si possa tornare indietro. Fatta questa riflessione, c'è anche tutto il discorso sociale del quale possiamo poi anche parlare, anzi l'invito proprio questo, dopo quando avremo finito con le nostre menate, se partecipate tutti forse è meglio. Anche il rapporto tra le persone, ovviamente sappiamo tutti che è cambiato molto, mentre invece a quei tempi, e ripeto, dire a quei tempi da questo tavolo non vuol dire che bello allora, adesso è tutto brutto, questa è una stupidaggine, però quei tempi ci devono insegnare qualcosa e forse recuperare qualche tipo di rapporto che oggi si sta perdendo nel mare, nella burrasca dei social network, perché oggi le persone sembra quasi che se si incontrano non sono più capaci a dirsi tre parole, poi vanno a casa e si twittano tutte le stronzate che gli vengono in mente. Quindi ecco, anche questo è un passaggio epocale sul quale dobbiamo riflettere, perché credo ne vada proprio del livello della società, del livello di scambio. Io credo che una società possa migliorare solo se ci sono degli scambi, anche se vogliamo contraddittori, però tra delle persone vive, non attraverso la tastiera di un telefonino o di un computer. E se vogliamo, la rappresentazione è data da questo campeggio. Io passando prima sentivo proprio, cioè anche senza parlare con nessuno, sentivo un'atmosfera diversa da quella che respiri tutti i giorni andando in giro, dove vedi tutti che sono ipnotizzati dal loro cellulare e sembrano degli zombie che vanno in giro. Poi per carità, sono le migliori persone del mondo, qui mi riferisco a molte persone giovani che io vedo in una sorta di non so, di dipendenza, nel senso che non riesco più a vedere un ragazzo che vada in giro senza avere quella roba lì davanti. Ora mi chiedo, probabilmente saranno tutti più intelligenti di noi, saranno tutti più simpatici, saranno tutti migliori, e me lo auguro. E però questa roba francamente ancora a me dà un certo shock, perché credo che sia invece che aprire la comunicazione in questo momento sia comunque un ostacolo. Vabbè, basta con le menate sociologiche, voglio tornare al libro di Paolo per dire alcune cose che leggendolo io ho provato. Cioè il fatto di intanto conoscere molti personaggi che se fossero messi in un film o in una fiction televisiva avrebbero un successo strepitoso, perché ognuno è diverso dall'altro, ognuno ti sorprende, ognuno è contraddittorio con se stesso, e quindi c'è da divertirsi proprio a seguire le evoluzioni di persone che tutti credo abbiamo conosciuto nella nostra vita e alle quali a volte non abbiamo fatto caso. E la narrazione, che brutto termine, narrazione, quello che ha usato sempre Renzi, no, non lo voglio fare apposta, dai. La narrazione di questi personaggi personalmente mi ha molto colpito, perché ti sembra di vederli, di sfiorarli, di sentirne tutte le contraddizioni, ma anche la grande simpatia che ti trasmettono. Fine.
A proposito di personaggi, mi è venuto quasi subito in mente di chiedere a Paolo se poteva fare la prefazione a Fulbal, perché Paolo nella sua carriera, nel corso della sua carriera da calciatore, sembra veramente un personaggio uscito da questo libro, e quindi aveva molto in comune. E il primo pensiero è stato: deve farci la prefazione, e infatti lo ringrazio per aver accettato. Allora, il libro, la pronuncia esatta è Fulbal, alla piemontese, non all'inglese, perché Fulbal era il modo con il quale mia madre chiamava il gioco del calcio. Mia madre era di Sant'Ambrogio, qui insomma a pochi chilometri all'inizio della Val, e per lei a gioco al Fulbal, scritto come si pronuncia. Come diceva prima Paolo e anche Andrea, Fulbal non è un libro sul calcio e non è neanche un libro di calcio. Il calcio è il filo conduttore, è la trama esile, sottile, che tiene unite più storie, che tiene unite persone, tiene unite personaggi, tiene uniti luoghi, tiene uniti sensazioni, a volte odori, a volte percezioni tattili. Ecco, e quindi non è un libro per addetti ai lavori. Dico questo perché se vi viene in mente di comprarlo, compratelo, che non solo tanto è un libro sul calcio, io non mi intendo di calcio, quindi può leggerlo chiunque, anche chi di calcio non si interessa. Ci sono pezzi della mia storia, ci sono pezzi della mia famiglia, naturalmente riprendo il termine narrazione, con una buona dose di immaginazione. Non avevamo intenzione di scrivere un libro troppo autobiografico, quindi alcuni spunti sono reali, ma poi quello che viene ricamato sopra è racconto. Ne parlo al plurale perché Fulbal, oltre a Paolo, l'altra persona che veramente ha condiviso questa avventura è mia moglie Giovanna, che è lì davanti, che mi ha fatto da editor. Giovanna è veramente un editor terribile, non ti lascia passare nulla. Un giorno io sono arrivato da scuola e prima ancora di sedermi a mangiare Giovanna mi ha detto: Fulbal non va. Faccio: no, perché? È pieno di che, quanti che metti? Bisogna togliere i che. Allora lo prendi e lo ricominci da capo, che non togliamo questo. Poi a volte è difficile perché la frase devi cambiarla completamente, oppure vieni un altro giorno e fa: ma è pieno di era, togli qualche era, è difficile. Tu scrivi una frase: il cielo era sereno, toglilo tu l'era. Scrivi la stessa frase, togli l'era, ti devi arrampicare sui vetri, è veramente difficile. Bene, che dire, Fulbal, dunque adesso vi racconto brevemente come è nato questo libro. Non so, parto dall'inizio. Io, Giovanni e nostro figlio Alessandro, nel 2005 e nel 2006, quando in questi stessi luoghi qui c'erano le barricate, non so chi c'era, molti di voi c'erano, qui c'erano le barricate, e in quel periodo freddissimo, mi ricordo meno 12, meno 14, mi ricordo il fuoco nei bidoni, dove ci stava la gente di qui e la polizia più o meno là, dove adesso c'è il palco grande. E c'è stato, come adesso, c'è stato un momento in cui il movimento cercava, diceva c'era bisogno di soldi per tutti quelli che erano stati denunciati per le spese legali. Allora io, Giovanna, Alessandro, che aveva 3 anni, abbiamo detto: cosa possiamo fare? Noi non siamo capaci di fare nulla. E poi ci è venuto in mente che ce la cavavamo con un po' di cioccoleria, un po' di acrobatica e un po' di equilibrismo su monocicli, e abbiamo detto: facciamo uno spettacolo e poi lo portiamo così, e quello che guadagniamo lo diamo per le spese legali di tutte le persone denunciate che conoscevamo. E così, un po' per ridere, un po' così, abbiamo messo su uno spettacolo che all'epoca, sto parlando 2006, si intitolava TAV, Ti amo Veronica. Lo spettacolo era divertente, la nostra idea era quella di far ridere. E la prima l'abbiamo fatta qui a Venaus, nella piazza delle scuole. Noi abbiamo pensato: non verrà nessuno, invece poi c'erano 400 persone. Quell'estate lì, a farla breve, abbiamo fatto 3 spettacoli alla settimana, sempre ad offerta libera, e io quando sono tornato a scuola a settembre ero più stanco che a giugno quando avevo finito. Però Giovanna mi sembra che fra giugno, luglio, agosto di raccolti a cappello così con TAV, Ti amo Veronica, abbiamo fatto qualcosa come circa 4.000 euro, una montagna. Da lì poi siamo andati avanti 10 anni con questa storia dello spettacolo così, fino a che poi, per sopraggiunti limiti di età, uno dice, beh, ma perché devi arrampicarti su dei monocicli oppure metterti lì a fare la giocoleria così, facciamo una cosa un po' più un po' meno faticosa. Giovanna mi suggerisce un po' da parinot, come si direbbe qui, no? E l'idea di buttarci nella letteratura e di buttarci nella scrittura è nata per caso, perché un giorno, mentre facevamo pulizia, mentre mettevamo in ordine nella nostra casa, adesso ve lo faccio vedere, salta fuori un quaderno di Giovanna delle elementari. Giovanna è mia moglie, eccolo qua, potete controllare l'originalità del quaderno, e sfogliando questo quaderno troviamo, non so come definirla, un momento di grande letteratura che mi dovete permettere di citarvi. Allora, il momento di grande letteratura è questo. La data è Venaus, 4 maggio 1968. E vi leggo, no, si commenta da sola. Il titolo è La pioggia. Quando le nuvole sono piene, lasciano cadere le goccioline. Quando le nuvole non sono piene, non lasciano cadere le goccioline. La pioggia cade sulla terra. La pioggia non mi piace perché mi bagna, ma quando ho l'ombrello non mi bagno. Ora, se non è grande letteratura questa, ditemi voi dov'è la grande letteratura. Quando abbiamo trovato questo quaderno abbiamo detto, dobbiamo scrivere un libro subito, perché questa è la nostra strada, è la scrittura. Da lì è nato Fulva. Vi dico ancora una cosa, per capirci. Più o meno avete capito, Fulva, come diceva Paolo, Fulva è una specie di album di fotografie, dove le fotografie non sono fatte di immagini ma di parole e di storie. E quindi sfogliando Fulva si trovano le storie. A noi piace moltissimo quello che ha scritto Paolo nella prefazione. Guarda, scritto Fulva potrebbe essere l'esempio di come avere memoria senza vivere di ricordi. Ecco, questo qui è Fulva. Ma per, siccome è difficile, ma se per caso qualcuno di voi ha voglia di leggerlo e gli viene in mente di comprarlo, mi piace essere chiari, e l'ho già fatto anche Giovanna, lo facciamo in tutte le presentazioni, vorrei essere chiaro e vi faccio subito vedere. Allora, bene, questo qui è Ernest Hemingway in Kenya, l'autore dei 49 racconti del vecchio il mare, di Fiesta e avanti. Bene, questo qui sono io a Peroltrado sopra Caprie. Quindi, Paolo, vieni, Hemingway, ve li metto vicini, voi fate il confronto, e se comprate Fulva non venite a dirmi ci aspettavamo di più. Però ci aspettavamo qualcosina in più. Quindi potete dire che non vi è piaciuto, che non era quello che vi aspettavate, ma non certo che vi abbiamo
venduto una cosa per un'altra. Prego.
Però lasciatemi spendere una parola su Ernst Hemingway. Non male quello che ha ottenuto dalla vita. Scusate se mi permetto. Dall'alto del mio ego dico che Ernst Hemingway fa cagare.
Bene.
Scusate.
Si potrebbe dibattere su questo. Allora, quindi, detto questo, voi nelle altre presentazioni ci dicono sempre anche, sì, però non si può giudicare un autore dal viso o dalla fama. E avete ragione, permettetemi ancora questo e poi concludo. Passo ad un confronto letterario. State a sentire. Allora, due descrizioni di abbigliamento. Vado con la prima. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana. Portava un bel busto di broccato a fiori con maniche separate e allacciate da bei nastri. Una corta gonnella di filaticcio di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle sue nozze, Lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Alessandro Manzoni, Promessi sposi. Durante il periodo estivo, però, per nessuna ragione al mondo avrei scambiato il ruolo di portiere con quello di qualcun altro. Quando faceva molto caldo, le squadre si distinguevano fra chi restava in canottiera e chi invece correva a petto nudo. Giocando in porta, venivo esentato dal togliermi la maglietta e questo fatto, per me, si trasformava in un vero e proprio colpo di fortuna. Se da una parte dovevo sopportare il clima torrido dei mesi estivi, dall'altra potevo tenere nascosta la pancerina. Mia madre credeva soffrissi di una debolezza congenita del sistema gastrointestinale e secondo lei la pancia doveva sempre rimanere al caldo, anche in agosto. A tale scopo assolveva la pancerina, una sorta di fascia in tessuto di lana misto cotone, color carne e confezionata in casa. Non essendo elasticizzata, tendeva ad arrotolarsi e scendere lungo i fianchi, vanificando così il suo effetto benefico. Per ovviare a questo inconveniente, il prezioso indumento veniva dotato di due piccole bretelle in raso azzurro o rosa che gli conferivano un'aria frivola e sbarazzina. Ho sempre provato un certo disagio a esibire in pubblico le mie pancerine, perché io ero il solo ad indossarle e quelle graziose spalline colorate suscitavano molta curiosità e domande spesso imbarazzanti. Giocare in porta d'estate con indosso la maglietta aveva un innegabile vantaggio: celare a tutti il personale segreto delle pancerine e lasciare nell'ombra il loro profondo mistero. Paolo Bertini, Fulbal. Bene, per concludere, visto che siamo in questi meravigliosi quattro giorni di festival, Per chi vuole, vi ho portato una pancerina, visto che qui di sera è umido, grazie Paolo, visto che qui di sera è umido, vi ho portato una pancerina originale, perché se qualcuno ne avesse bisogno, io la lascio qua disponibile per il festival. È un capo che non tutti hanno e che dopo la pubblicazione di Fulbal sta diventando di gran moda. Bene.
Ecco, prima di
avrei concluso.
Lasciare magari lo spazio anche per domande, interventi, curiosità. Ci tenevo a dire a Paolo, mi è facile e difficile allo stesso tempo perché siamo amici da un sacco, a Paolo Bertini, siamo amici da un sacco di tempo, abbiamo diviso anche moltissime nottate al bar, e anche i bar possono essere dei posti dell'anima, dei luoghi della memoria. E la sua grande leggerezza, chi non lo conosceva prima di questa mattina l'ho raccolto già, nel senso calviniano, col titolo di una delle lezioni americane di Italo Calvino, lui riesce ad attraversare problemi anche complessi della vita, del mondo, della società, dando delle risposte sempre in termini di leggerezza. E ha una serie di talenti, vi racconto un paio di cose. Nel 1996 io sono stato tra i fondatori, qui ce ne sono alcuni altri, del Valsusa Film Fest, un piccolo festival cinematografico che ha come baricentro Condove, un paese della Bassa Valle, dedicato ai temi della memoria e dell'ambiente e gemellato con il festival Alta Felicità. Lui partecipa alla sezione cortometraggi dedicata al tema, non a caso, la velocità, con un piccolo film interpretato da bambini di prima elementare, che erano i suoi allievi della scuola di Condove. Vince il primo premio con un cortometraggio intitolato Nuvolari, che andate da qualche parte negli archivi del Valsusa Film Fest, cioè è un piccolo grande film, e vince la concorrenza di videomaker professionisti che hanno partecipato a quel concorso. Poi ha raccontato dell'avventura circense con Giovanni e Alessandro, ma come nasce questo altro suo talento? In una vacanza estiva di tanti anni fa, lui, anziché andare al mare in montagna o fare viaggi esotici, va a fare l'inserviente come volontario di un circo, ma non di quelli, il circo teatro contemporaneo di adesso, tipo Cirque du Soleil, no, era il circo Medini, quindi un circo, per usare un termine scontato, un po' felliniano. Ma lì, vedendo gli artisti del circo, acquisisce una serie di abilità e talenti e verso la fine della tournée si esibisce in pubblico in una serie di numeri. Ecco, un talento invece che gli manca, nel libro viene abbastanza fuori, è quello calcistico, perché nell'eredità generazionale, nella genetica generazionale della famiglia c'è un salto, nel senso che suo papà era un campione. Suo figlio Alessandro lo sta diventando, lui ve lo posso garantire, perché eravamo compagni di squadra nella squadra di quel bar, era un brocco. E nel libro queste sofferenze di essere l'ultima scelta quando si fanno le squadre a pari e dispari viene fuori.
Non è a caso che, come scrivo nel libro, mio padre per tanti anni mi ha sempre chiamato il chat piump. Traduzione, il gatto di piombo. Spiegava molte cose e non è un caso che mio padre, calciatore importante della Valle, ogni volta che si parlava di calcio la sua frase tipica era ti lascia perde, ti lascia ste, è tutto detto. Bene, prima di chiudere vorrei ancora fare dono allora a Paolo. Libro di Fulbal con dedica. Prego. Riproduzione della rarissima foto, c'è soltanto questa, è dell'archivio di mio padre, di quel famoso Susa Juventus 1-1 di cui parlava prima Andrea, che ancora adesso se ne parla, soprattutto tra le persone di una certa età. Grazie. E questa è anche un regalo per Andrea. Grazie. Per questa occasione. Grazie. A voi non ve la posso dare a tutti, anche se mi piacerebbe, perché mi costerebbe troppo caro e vado più sotto del dovuto. Però se comprate il libro in tanti, può darsi che la prossima volta. Grazie.
Abbiamo comunque ancora una decina di minuti prima del prossimo incontro. C'è qualche domanda dal pubblico, breve, sintetica, ma il tempo per la risposta c'è, forse anche senza microfono.
No, ci provo. Grazie per l'apprezzamento. Scusate, posso usare passo il microfono. Allora, mi presento brevemente, vediamo se vi posso dire GLOSS. GLOSS è l'acronimo di Gruppo di Lavoro Osservatorio sul Sisma Stalking, io sono casualmente scrittrice. Non ho scritto solo quello, io arrivo dal cinema, sono sceneggiatrice, ho un blog di recensioni libresche, eccetera, un podcast radiofonico, eccetera. Recensisco emergenti, non certo Hemingway. L'ho riletto Fiesta proprio ultimamente, ho trovato due passaggi veramente validi che fanno la validità dell'autore. Per il resto ribadisco la mia affermazione, Hemingway. Allora, mi stupisco perché abbia avuto questo estremo successo. Io sono un po' snob, si sa. Non ho letto L'eleganza di Riccio per tanti anni perché lo leggevano tutti. Quando ho letto Le 50 sfumature di Riccio, l'ho ribattezzato l'ho ribattezzato 50 sfumature di noia. Non che io abbia le rane a pelle, perché in realtà il sesso piace a tutti, però è proprio noioso. Allora, la mia domanda è, io trovo educativo, perché secondo me la cultura appaga ma non paga, trovo educativo quando l'autore usa l'ironia. E volevo proprio fare una domanda a questa domanda all'autore. Cioè, in che modo l'ironia può insegnare qualcosa ai lettori, se lo insegna? Grazie.
Beh, l'ironia sta alla base di quella leggerezza di cui parlava Andrea, e la leggerezza io credo sia soprattutto di questi tempi, al di là di quello che scriveva Calvino nelle Lezioni americane, un valore. Per quanto riguarda Fulbert, in più si aggiunge il fatto che essendo il libro in parte autobiografico, senza ironia e senza leggerezza è molto difficile scrivere qualcosa che ti riguarda. Fulbert è scritto in prima persona, e quindi scrivere un libro in prima persona che in qualche modo parla di te o parla della tua famiglia, che parla di realtà che hai vissuto, senza usare un po' di ironia e un po' di leggerezza, mi torna molto difficile sia da scrivere e anche da leggere. Sì, bisogna, io lo dico sempre, a nessuno può importare quello che è, o ciascuno di noi ha una vita da raccontare, e la leggerezza e l'ironia è quello che lo fa diventare racconto, per non usare di nuovo il termine narrazione. E poi, come dicevo prima, per me, per noi, per me Giovanna, l'importante è un po' così, ci ha accompagnato per tutti questi anni, no? Il far sorridere, già con lo spettacolo di teatro di strada, il far sorridere, il far ridere la gente, ma nello stesso tempo farla pensare, è un po' quello che ci connota, no? Quindi noi lo diciamo sempre, il football è la prosecuzione ideale dell'Alexander Circus, no? E quindi allo stesso modo ci piace far sorridere le persone, e ci piace condividere con loro questo piacere di ridere e di non prendersi troppo sul serio. E questo ci fa, noi non guadagniamo con football, però ci piace che sia diffuso, perché quello che veramente ci sta a cuore è condividere questa storia e queste emozioni con il maggior numero di persone possibili.
Domanda io per Paolo Soliviero. Lui attualmente è anche, voi lo sanno, allenatore della Nazionale di Calcio Italiana degli Scrittori, Osvaldo Soriano Football Club, non più? La domanda posso farla ugualmente, però. Osvaldo Soriano, scrittore argentino, che ha scritto anche lui molto di calcio. Tra i giocatori della squadra c'è tuttora Alessandro Baricco. La mia domanda è, ma l'hai mai sostituito una volta? Perché io pagherei per poter fare l'allenatore e dire Baricco fuori, che sei scarso. Secondo me va via col pallone e se lo porta a casa, però.
Allora, tanto per chiarire, non faccio più l'allenatore della Nazionale Scrittori, che lo fa Francesco Trento, adesso io ho fatto il famoso passo di lato, perché ormai l'età è quella. Baricco, no, beh, Baricco, come tutti quelli, come tutti gli scrittori che fanno parte dell'Osvaldo Soriano Football Club, ha ovviamente due personalità, cioè quando fa lo scrittore o fa il giornalista è una cosa, quando va sul campo invece fa il giocatore di calcio e quindi, voglio dire, è sottoposto alle regole dei giocatori di calcio. Tra l'altro, in questa squadra, in cui, voglio dire, la tecnica lascia un po' a desiderare, c'è però una cosa molto positiva, che tutti affrontano, chiamiamola, la missione di giocare con grande entusiasmo e con una grandissima umiltà, chiunque sia. Cioè, ci sono dei giocatori, degli scrittori molto famosi, altri meno, ma tutti quando sono sul campo fanno i giocatori di calcio, e questa è una grande cosa, una grande scoperta di gente che pensavi che fosse chissà dove con la testa. Invece il confronto col pallone crea una volta per tutte le giuste misure.
Questa è la grande palestra dello sport di squadra.
Io, tra l'altro, conoscendo alcuni di coloro che insegnano la Holden e così, posso anche comunque dire pubblicamente che io a questo sono sempre stato contrario. Per me le scuole di calcio, le scuole di scrittura, cioè veramente è una cosa che non esiste, nel senso che, per quel che mi riguarda, la scrittura è un'esperienza che deve partire individualmente e nessuno ti può insegnare niente, sei tu che vai a cercarti le cose. La scuola di scrittura probabilmente tecnicamente migliorerà qualcosa in qualcuno che scriverà nei prossimi anni, però io credo che sia un approccio totalmente sbagliato, proprio perché la scrittura parte dalla persona, dalla propria visione del mondo, dalla propria solitudine a volte, e da lì nasce il talento. Se no diventa, come nelle scuole calcio, una prima esercitazione, e a me francamente non piace, anche se appunto sono amico di alcuni di quelli che insegnano lì.
Grazie. Chiudiamo qui, o c'è qualcuno ancora che vuole domandare qualcosa? Beppe.
Volevo presentarlo io, Beppe. Lui è Beppe Joannas, che anche lui arriva da Piemonte, e parlando di lui non posso non parlare, siccome parliamo di calcio, del torneo di Ferragosto che si faceva a quegli anni a Chiomonte, che coinvolgeva tutta la valle in un torneo organizzato da dei ragazzi senza una lira, allora c'era il lira ovviamente, ma con una grande voglia di divertirsi, di stare insieme, e aveva un grandissimo seguito. Beppe Joannas.
Io proprio questo, volevo ringraziare i due papi, naturalmente. Paolo mi ha già preceduto, perché leggendo questo libro sono andato indietro di 60 anni, no? 50-60 anni. E penso al campo del mio paese, di Chiomonte, che con Paolo e con altri amici e compagni sistemavamo con attenzione, facevamo tutte le righe con la zappa, si andava a mettere la calcina nei vari posti, eccetera, a montare le reti, a subire il circo molte volte, quindi buchi enormi che venivano aperti nel campo. Però andando adesso, lo dico così, questo politico per me, sì, quindi comincia a essere nostalgico, eccetera. No, ecco, io quando vado su a Chiomonte e vado a fare un giro nel campo di calcio in cui tutti noi abbiamo giocato, tanti di noi hanno giocato, qualcuno purtroppo ci ha anche già lasciati, ecco, lo vedo desolatamente vuoto, mi fa un male incredibile, e ecco, mi vengono in mente quelle cose che tu invece, Paolo, hai scritto. Eravamo contenti di una cosa semplice, di un gioco semplice. Questo pallone maledetto che faceva un male del cavolo, cioè, quando gli dai una botta in testa con questo ragazzo che veniva fuori così. Però gli altri palloni, per un bel po' di anni, vero Paolo, non abbiamo visto i palloni con gli spicchi, anzi. E quindi mi ha fatto bene, mi fa bene, lo rileggerò, e l'ho già detto almeno due volte, perché ogni volta che sono così, per motivi miei, magari, come dice Paolo, vai fuori tempo, no? hai detto tu. E beh, la nostalgia non è poi così brutta, uno va a trovare conforto anche, diciamo, in quelle cose che ti ricordano, ci ricordano gli anni della gioventù in cui eravamo molto modesti, molto umili, scarpe di calcio, quelle che si vedono, altro che quelle che si vedono adesso, che giocano incredibili, con i tacchetti maledetti che buttavano, facevano un male infernale, però ecco, c'era un affiatamento, un senso di collettività in ragazzi che sostanzialmente non eravamo nessuno di noi, era stare ricco da potersi permettere più di tanto, però l'amicizia, l'unità, la nostra squadra, questo torneo che ci organizziamo andando con la Vespa di Sergio Buonanima a Urs piuttosto che a Cesana per organizzare, per chiedere amici anche che avevamo conosciuto, e abbiamo anche avviso sul nostro campo, oltre a Paolo, chiaramente anche altri personaggi di livello che giocavano in questo torneo, anche in due squadre locali. Adesso non succede più nulla, cioè succede quello che probabilmente è emerso dai vostri discorsi, soprattutto con il tecnico di Paolo, cioè con questa maledetta cosa delle scuole di calcio, eccetera, eccetera, nel mio paese non c'è una scuola di calcio, per cui però non si gioca più il calcio, i bambini non giocano più il calcio. E questo è un guaio grosso, perché qualche processo al calcio che voglio fare io, non è assolutamente il calcio. Vi ringrazio dunque due.
Grazie, era emozionato, Beppe, mentre raccontava queste cose. Allora, prima di chiudere, e a proposito di campi da calcio che in Valle di Susa non ci sono più, un'anticipazione: a fine anno uscirà un libro intitolato 100 anni di storia del calcio in Valle di Susa, l'autore Giorgio Giannon, un amico condovese, e contiene anche una lunga intervista a Paolo Soliere e da altre pagine dedicate al papà di Paolo Bertini. Grazie, adesso non andate via, c'è il cambio palco, sgranchitevi le gambe qualche minuto, ci sarà la presentazione del libro di Alberto Gaglio sul manicomio dei bambini, presentato credo da Chiara Sasso e altri ospiti. Grazie a tutti. I libri sono di Paolo, sono qua a sinistra dietro la quinta, mi pare.